Iniziamo il secondo approfondimento della serata, come abbiamo accennato in sommario. Andiamo a parlare di una vicenda veramente che a noi è sembrata veramente agghiacciante, ma ce la facciamo raccontare direttamente dalla viva voce di Pietro e Adam, che sono due attivisti del collettivo Ferrara per la Palestina, a cui diamo il benvenuto qui sui microfoni Blackout. Ciao, ci sentite?
Ciao, sì, ci sentiamo.
Perfetto, grazie ancora per la vostra disponibilità. Allora, come stavo accennando, volevamo parlare di questa storia veramente per noi, appunto, in qualche modo, tra virgolette, distopica, anche se appunto questo termine ormai abusato di questi tempi. Si tratta di una... è tutto partito da un'attività che voi, come appunto come collettivo, avete proposto in un istituto di scuola secondaria di primo grado. E ecco, io direi, appunto, vi lascio direttamente la parola se volete un attimo raccontarci sia come è nata l'idea di fare questo tipo di attività, che attività avete svolto in questa scuola, e poi parliamo di delle conseguenze.
Certo, allora comincio io, sono Pietro. E sono italiano qua di Ferrara e niente, noi come gruppo di Ferrara per la Palestina siamo un insieme di ragazzi, studenti, lavoratori e ecco, tra le varie attività con eventi culturali, la presenza presentazioni di libri, ecco, abbiamo incontrato questa docente della città con il quale ci è venuto l'idea, no, di fare un'attività con una classe media, quindi ragazzi giovani, ma che pian piano stanno crescendo e accumulando consapevolezza di quello che magari hanno intorno, su quello che è la cultura palestinese, i diritti umani che sono legati e spesso violati in Palestina, per dare loro un primo sguardo, diciamo, su quello che è la Palestina. Ecco che abbiamo elaborato insieme, accordandoci, elaborandolo insieme, un laboratorio dove, ecco, partendo da un gioco che li spingeva a chiedersi le cose più semplici magari sulla Palestina, non so, qual è lo sport più praticato in Palestina, cioè che è il calcio, no? Che non tutti magari riuscivano, ma lo sapevano, ma sono molto simili a noi, per poi passare a domande che li mettevano in prospettiva di, come dire, trovarsi in situazioni dove in tutti i giorni potresti non avere l'accesso all'acqua potabile, all'elettricità, soprattutto in riferimento poi a un corto, un film che l'abbiamo fatto vedere, che si chiama The Present, che racconta la realtà di apartheid in Cisgiordania. E, ecco che dopo questa visione del film abbiamo parlato insieme e abbiamo discusso, ci sono state domande e osservazioni molto interessanti da parte dei ragazzi e come dire, per noi è stato un successo, no, l'incontro.
E, scusami Pietro, mi puoi ricordare, hai detto che erano di una prima media come età?
Di terza media.
Ah, terza media, ok.
Terza media. Poi dimmi se va bene che vado dritto o altro.
Sì, prego, scusa, era solo, mi ero perso questo pezzo per strada.
E niente, poi la docente ci ha comunicato che l'attività è stata molto ben recepita dai ragazzi, ecco. Abbiamo cercato anche di lasciarli con un messaggio di fiducia su quello che magari poteva aspettarli un futuro magari non proprio roseo, ma ecco, dicendo lì che era importante mai fermarsi di combattere per quelli che sono questi diritti che si possono dare per scontati, ma che non lo sono mai, e per cui è importante lottare. Ecco che una volta che magari abbiamo pubblicato sui social la nostra il nostro successo, dicendo magari che ci segue, che eravamo in una scuola, eravamo stati ben percepiti, abbiamo pubblicato delle foto anche dove abbiamo oscurato ovviamente i visi dei ragazzi e abbiamo fatto vedere, no, che erano disposti in cerchio tutti insieme, noi con loro, ed ecco che da lì in poi sono arrivati un po' di problemi. Vuoi continuare, Adam?
Sì. Mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo, prego, raccontaci un po' cosa è successo dopo aver detto questi terribili messaggi ai ragazzi di terza media.
Ok, allora l'incontro è stato svolto il 20 novembre a seguito appunto della pubblicazione sui social dell'incontro. Sì, diciamo, siamo stati attaccati nei commenti un po' le solite cose, ecco. E il problema è che poi, data 26 novembre, la dirigente di questa scuola ha ricevuto una telefonata prima dal provveditorato territoriale di Ferrara, in cui si chiedevano chiarimenti sull'incontro, e questa telefonata è stata seguita da un'altra telefonata da parte dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, in cui era in collegamento anche il ministro dell'istruzione del merito Valditara.
Quello che, poco di meno.
Sì, quello che è stato, diciamo, chiesto alla dirigente è stato di ripristinare un cosiddetto equilibrio formativo, forzando la presenza immediata di un rappresentante israeliano per esporre quelle che sono le ragioni di Israele. E tutto questo, diciamo, è avvenuto senza riferimenti a leggi o a regolamenti di quelli che sono l'ordinamento scolastico, e nemmeno senza esaminare tutta la documentazione comunque presentato prima del laboratorio.
Certo, perché appunto, come avete detto voi, questo laboratorio l'avete pensato per bene, con una serie di attività, una proiezione, certo, nel senso, era strutturato, non siete andati, sì, solo lì a sobillare sulla Palestina.
Era tutto assolutamente in regola, ed era tutto, diciamo, sapendo che vamo a parlare con dei ragazzi molto giovani, andare a parlare di cose molto, non dico semplici, però andare a partire dai diritti fondamentali dell'uomo, da lì, per spiegare una questione che a molti può sembrare complessa nel suo insieme. E niente, dopo questa, insomma, telefonata, che ha incluso anche di provvedimenti disciplinari della scuola della docente.
Ti sentiamo molto basso, ti sentiamo un po' altalenante.
Dopo, in questa telefonata sono state fatte anche minacce rivolte alla scuola e alla docente di provvedimenti disciplinari.
E per l'accusa, diciamo, era la sua imparzialità sulla vicenda, diciamo.
Sì, il fatto, insomma, che sono entrati dei palestinesi a fare propaganda e che mancasse la controparte, quando comunque, se si fossero degnati 5 minuti di leggere quello di cui siamo andati a parlare, noi siamo andati a parlare di diritti umani e di negazioni dei diritti umani, tutto ovviamente documentato con le fonti e tutto, insomma, assolutamente in regola.
Mi viene una brutta battuta, visto che tra l'altro non è passato da molto il giorno della memoria, cioè mi viene da pensare se fosse stato possibile, sì, anche in quel caso, ecco, uno fa le giornate della memoria in cui ricorda certi avvenimenti. Non credo che nessuno si lamentasse perché non c'era la versione dei nazisti, ecco, però
sì, ma è esattamente la situazione in cui ci ritroviamo.
Sì.
I sindacati, siamo rivolti ai sindacati, l'USB di Ferrara ci ha aiutato molto e li ringraziamo per il supporto che ci hanno fornito. Hanno condannato fermamente questa ingerenza, definendola appunto illegale, al contrario ai principi fondamentali di quella che è l'autonomia scolastica.
Certo.
In contemporanea, il 27 novembre, l'Unione Associazioni Italia-Israele ha pubblicato un comunicato firmato dalla sua presidente, Celeste Vichi, in cui ringraziava il ministro Valditara per il pronto intervento e si rivendicavano il fatto di aver fatto la segnalazione. In seguito il direttore dell'ufficio scolastico regionale ha continuato a telefonare, ad esercitare pressioni verso la scuola, verso la dirigente, affinché si svolgesse questo incontro filo-sionista, questo incontro sionista nella classe.
C'è stata, scusami se ti interrompo, c'è stata qualche, diciamo, titubanza da parte della dirigente, oppure, come dire, se si è sentita così tanto sotto pressione, minacciata, che poi ha desistito?
Non potremmo dire, perché non abbiamo, ecco, avuto rapporti diretti con la dirigente, però insomma immaginiamo il fatto che nel momento in cui ti chiama il ministro non ti ritrovi in una bella posizione, diciamo, non, certo, non è una cosa piacevole. E le telefonate sono continuate fino a quando, insomma, non è arrivato dall'alto la proposta, cioè la proposta è stato imposto di fissare un incontro con la stessa Unione Associazione Italia-Israele da parte dell'ufficio scolastico regionale sollecitato dal ministro Valditara. Quindi la stessa associazione che si è segnalato è stata chiamata a svolgere un incontro nella stessa classe.
E ovviamente contro la volontà della docente.
Assolutamente contro la volontà della docente, a cui non è stata data nemmeno l'opportunità di, come potrei dire, discutere quelli che erano i contenuti da portare nella classe. Come
si è dovuto cioè, accettare passivamente questa cosa e boom, basta.
Esattamente. E il giorno prima dell'avvenuto incontro c'è stato, segnaliamo anche un altro fatto grave, c'è stato un sopralluogo da parte di due agenti della Digos presso l'istituto, che insomma hanno fatto domande, hanno chiesto di vedere la dirigente, e nel momento, comunque, dato che la dirigente non era presente in quel momento, se ne sono andati via e non si sono fatti. E questo lo riteniamo molto strano e molto ambiguo, dato che solitamente la questura, se ha dei dubbi, se ha dei problemi, può telefonare.
Si volevano perché beccare i pericolosi terroristi con le mani nel sacco nella scuola a sobillare sulla, sì, Palestina.
Ma questo è avvenuto il giorno prima dell'incontro della situazione Italia-Israele, non prima del...
Sì, sì, allora magari che, certo, ma sincerarsi che non si stessero preparando contestazioni magari nella loro fantasia, chi lo sa.
Sì. E niente, poi il 19 dicembre si è tenuto in classe questo incontro con due rappresentanti della stessa Unione Associazione Italia-Israele. E durante questo incontro sono state fatte gravi affermazioni di sfondo propagandistico.
Sì, qua arriviamo. Certo, sì, sì, arriviamo a una parte di come dire, già tutto il quadro è molto scioccante. In più, qua si raggiunge veramente l'apoteosi con una serie, sì, di vere e proprie menzogne, se ci puoi raccontare.
Sì, in più,
sono le maggiori.
Anche il fatto che le due rappresentanti dell'Unione Associazione Italia-Israele hanno detto alla professoressa di aver letto i documenti del nostro incontro solo mezz'ora prima del loro incontro. Quindi tutta questa pretesa di par condicio e contraddittorio, diciamo, è andata a farsi benedire, certo, perché non hanno letto solo poco prima dell'incontro quello che noi abbiamo effettivamente,
sì,
fatto.
Sì, sì, non era l'interesse su cosa avete detto in particolare, ma diciamo,
esatto,
sul tema e basta, sì.
È stato detto che il movimento nazionalista arabo guidato dal Gran Muftì di Gerusalemme al-Husseini, anziché opporsi alla Gran Bretagna, si schierò contro gli ebrei, alleandosi con Hitler, e che al-Husseini contribuì all'ideazione della soluzione finale, suggerendo ad Hitler di sterminare tutti gli ebrei.
Mamma mia.
E inoltre è stato raccontato che il Gran Muftì reclutò combattenti in Medio Oriente in supporto della Germania nazista. Ovviamente questo è falso ed è anche una ripresa di un'affermazione che fu fatta da Netanyahu.
Infatti avevo paura di dire una cavolata, ma effettivamente mi ricordavo proprio questa cosa che era stata proprio fatta da lui.
Quando Netanyahu disse questa cosa, suscitò un enorme scandalo sia a livello internazionale sia dentro la stessa società israeliana, venne contestato da tutti. Poi Netanyahu disse una cosa ancora più grave, cioè che Hitler non voleva sterminare gli ebrei, voleva solo cacciarli,
ed è stato convinto
a convincerlo ideare soluzione finale, che è ridicolo anche solo pensarlo.
Quindi revisionismo storico per trovare una scusa per dare contro i palestinesi, no? Rendere loro i nemici, in qualche modo, quando molto ridere.
E le gravi affermazioni non sono terminate qui. Ai ragazzi è stato detto che non è mai esistito un popolo palestinese e che fu Arafat ad inventare l'identità palestinese riferendosi a popolazioni arabe con passaporto egiziano e giordano provenienti da Giudea e Samaria. E anche questo, diciamo, è molto grave, anche perché è stata una cosa portata avanti durante tutto l'incontro. Loro non hanno parlato mai una volta di palestinesi, si riferivano sempre al popolo palestinese in maniera generica in quanto arabi e... o filistei. E insomma, hanno cercato di portare avanti questa retorica, ovvero che il popolo palestinese non esiste, perché in più è stato detto anche che Arafat, che ha guidato per anni l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, non ha mai voluto la soluzione a due stati. Cioè, quando è stato lui a firmare gli accordi di Oslo.
Certo. Sì, insomma,
è stato anche detto che il canto dal fiume al mare, che si sente spesso alle manifestazioni, significa voler cacciare via tutti gli ebrei dalla Palestina. È stato detto che Gaza ha tantissime risorse e che ha ricevuto 20 miliardi di dollari negli ultimi 12 anni e che questi soldi sono stati usati per comprare le armi e costruire tunnel. È stato perfino detto che Israele non bombarda la Palestina.
Anzi
lascia entrare tanti aiuti umanitari nella striscia di Gaza tramite il valico di Rafah, ma che purtroppo è Hamas che ruba gli aiuti dai camion per rivenderli alla popolazione a prezzi
maggiorati,
per comprare sempre le armi.
Beh, quindi nel senso sono state proprio, cioè è stato dato un angolo per dire delle bestialità, incredibili falsità storiche, inesattezze che appunto penso un po' chiunque studi storia possa facilissimamente negare. E questo spazio è stato dato, tra l'altro, con l'abuso di potere, cioè, quindi intendo così, esatto. Giusto per riassumere quello.
Direttamente dal ministro all'aula.
Cioè, sì, infatti ci tenevo a farvela raccontare perché appunto a mio avviso è una storia veramente emblematica un po' dei tempi che stiamo vivendo. Tra l'altro è arrivato un messaggio qui al 3466732263, dicono: non è mai esistito un popolo palestinese, virgolettato, mamma mia ho i brividi. Sì, effettivamente sono dichiarazioni belle e pesanti. Ecco, che cosa dopo questo incontro, che poi tra l'altro non voglio neanche immaginare i ragazzi con questo, diciamo, con questa confusione in testa, nel senso che da una parte prima hanno sentito delle cose, poi dopo hanno sentito una versione radicalmente opposta, cioè credo che non sia neanche troppo semplice da parte loro da gestire poi come input effettivamente.
E da quello che sappiamo noi, che ci è stato riferito dalla docente, diciamo, detta in maniera semplice, se prima avevano dei dubbi riguardo alla causa palestinese, dopo che sono intervenuti questi soggetti non ne hanno più. Non è stato per niente ben recepito dai ragazzi e dalle ragazze questo intervento, anche perché oltre a dire cose in completa contraddizione con quelli che sono i diritti umani, si sono anche posti in maniera abbastanza arrogante o comunque non gentile verso i ragazzi.
Sì, sì.
È stato percepito il contesto, per quanto giovani hanno.
Sì. Ok, io vi ringrazio per la vostra disponibilità a raccontarci questa storia, e se appunto avete anche altre considerazioni oppure volete raccontarci delle altre cose successe in seguito poi a tutta questa vicenda, oppure se invece preferite andiamo direttamente verso i saluti.
giusto un dettaglio, ecco, ovviamente tutta questa vicenda di repressione, di intimidazione un po', ecco, ha messo a repentaglio magari la nostra volontà di continuare questo percorso iniziato con loro di attività nelle scuole. Infatti, ecco, un po' nell'ambiente cittadino ci sono stati dei passi indietro magari sugli incontri, però una volta che siamo usciti denunciando la cosa con le prove di quello che hanno portato questi gruppi sionisti a scuola, la testimonianza della docente, ecco, parlare degli abusi che avvengono ha portato, come dire, i docenti che sono tirati indietro a rimettersi avanti, a reinvitarsi di nuovo. Ecco che quindi l'unica conclusione che possiamo fare è che quando si combatte per qualcosa di valore, come sono i diritti umani e la dignità del popolo palestinese, la loro cultura, no? Quell'unica cosa che si può abbattere solo con la violenza, e, beh, c'è molta soddisfazione in questo farlo, forse da parte noi, da parte nostra, e ci dovrebbe essere, e invitiamo tutti quanti che magari ascoltano a denunciare sempre gli abusi che magari vivono nella loro vita, che ci sono altri docenti, e poi se avrete voglia di guardare anche quello che abbiamo portato ai ragazzi per avere idee su come comunicare con i giovani cosa vuol dire Palestina e diritti umani, insomma, venite pure a guardare sulle nostre pagine.
Perfetto.
E un'altra, volevo dire un altro paio di cose.
Prego, prego.
Io. E, sì, diciamo, ringraziamo i giovani palestinesi d'Italia che ci hanno supportato nel denunciare questo abuso di potere, e ringraziamo tutte le persone che si sono mobilitate per aiutarci, e tutta la solidarietà che è arrivata davvero da tutta Italia, che ci ha permesso comunque di prendere in mano il percorso dei laboratori, e sia a livello morale sia a livello pratico, e che insomma noi palestinesi esistiamo, noi palestinesi resistiamo, e non ci faremo intimorire. E se ci sono dei docenti all'ascolto che hanno degli abusi da denunciare, potete scrivere per mail alla rete Docenti per Gaza, che trovate riferimenti sui social, e anche per unirvi in rete con altri docenti che lottano per la Palestina.
Perfetto, siete stati veramente molto esaustivi e vi ringrazio tantissimo, Pietro Adam di Ferrara per la Palestina. Ricordo, oltre ai contatti che avete ricordato, appunto il contatto stesso di Ferrara per la Palestina lo trovate su Instagram e credo su altri social anche, sì.
Facebook,
ok, è vero. E grazie ancora e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao,
buona
ciao.
Serata.
Grazie, ciao.
Ciao.